cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Si fa sempre i fatti suoi, ricordatevi questa cosa.
Buona giornata, eccoci. Sentivo e guardavo le nostre nuove grafiche. Complimenti ai nostri tecnici, complimenti a tutti, meno che a Yves, che oggi è arrivato arrabbiatissimo perché non c'era un po' di caos nella sua seconda casa, anzi nella sua prima casa, da quello che ho capito. Buongiorno al nostro Yves, buongiorno a tutti voi. Un martedì intenso, martedì 5 dicembre. Ieri sera abbiamo un po' festeggiato con gatti, con giuntoli, almeno il sottoscritto presente alle OGR di Torino per la 21esima edizione e la consegna del premio a Bellingham, che è stato davvero toccante nel momento in cui, alla presenza di tanti ragazzini, ha detto, cioè è stato attento, ha ascoltato gli applausi, le urla dei piccoli tifosi, anche di Bellingham, fondamentalmente del sogno che si è concretizzato da parte di alcuni ragazzi delle scuole calcio, dei settori giovanili piemontesi, premiati ieri sera dal Tutto Sport, i quali si sono riconosciuti un po' nel giovane che ce la fa, nel sogno di arrivarci. Ecco, lui è stato carino dicendo: che bello sentirvi, che bello vedervi, mi ricordate quando anch'io ero lì che aspettavo i miei beniamini. Tra quelli premiati dal Tutto Sport, Rooney è stato quello che lui ha ricordato e ha citato, se ricordo bene, ieri sera nelle tante dichiarazioni che ho ascoltato, conoscendo anche tanti procuratori e tante belle realtà raccontate da un altro balcone simile al nostro. Il nostro, quello ufficiale di voi tifosi. Poi ci sono gli youtuber che diventeranno a tutti gli effetti dei giornalisti. A questo punto saltano le regole e tutti possono raccontare il calcio, e quindi io posso anche andare a raccontare con Yves, a cantare a Sanremo, eventualmente. Ma non eravamo solo al Golden Boy di ieri sera. La nostra collega Alessia Mingione, un po' di esperienza, incomincia a farla della redazione Bianconera News, ha seguito il gran galà del calcio a Milano, in maniera tale che abbiamo cercato di raccogliere più curiosità, notizie, colore anche, che aiutano sempre a farvi capire che Radio Bianconera deve essere assolutamente il vostro punto di riferimento. Più ci ascoltate, più potrete essere informati, più naturalmente potrete anche pensarla diversamente quando faremo opinione. Ma intanto siamo vicini, cerchiamo di capire da vicino, ascoltando l'ascoltabile e anche il non ascoltabile, da parte dei protagonisti che non sono solo i calciatori, l'avrete capito. Il calcio sta diventando una grande lavatrice, la definisco io. Intanto stiamo vedendo delle belle immagini che ci ha fornito Alessia ieri sera, la collega di Bianconera News. La presenza di Buffon, l'arrivo anche dopo essere stato a Torino, un'ora e mezza di autostrada facilmente raggiungibile a Milano, forse anche qualche minuto in meno per loro, con la giusta velocità di crociera, e poi l'omaggio a Gianluigi Buffon. Ecco, speravo proprio di arrivare a questa foto che state vedendo, per chi non solo ci sta ascoltando in radio, ma anche in radiovisione, attraverso la nostra app completamente gratuita, quella che avete messo in home page praticamente sul vostro televisore, la prima app che si apre dopo i grandi canali storici della televisione italiana, ecco, prima ancora di quella che voi avete cancellato, stando a quanto ci avete detto nel corso di questi mesi, ovvero quella di DAZN. Magari la partita la dovete anche vedere, e quindi se vi è rimasto DAZN, naturalmente Radio Bianconera, completamente gratuita, un'app che funziona benissimo, che ha dato problemi forse i primi 30 secondi quando l'abbiamo lanciata, e problemi che sono stati completamente risolti. Ma lo sapete, ormai da mesi ci potete seguire anche sulle Samsung TV, per chi ce l'ha, per chi lo dovesse cambiare, un piccolo spot, un regalo alla Samsung, magari prima o poi ci manderà un televisore qui in studio, che abbiamo ancora quello con le valvole, no, assolutamente no, una di ultimissima generazione, le Smart TV. Ecco, se avete anche un Samsung come abbiamo noi, naturalmente non è un'app, andate sul canale, i canali sportivi, i pochi canali in diretta, tra questi ci sono, c'è anche Radio Bianconera. Ogni tanto saltiamo da un canale all'altro, ma perché sappiamo che voi ci seguite ovunque. Bene, match verità col Napoli, cominciamo subito con il nostro romanzo di giornata, cose di calcio, che torna normal per tifosi speciali come voi. E quindi intanto sto vedendo delle belle immagini di Giuntoli, che è partito da Torino, l'abbiamo salutato, incrociato con Manna, è arrivato a Milano al Gran Galà, è andato ad abbracciare al tavolo Kvaratskhelia e Osimhen. Golden Boy e Gran Galà, Bellingham e Osimhen i più votati. Intanto a Torino premio premiato col premio Gaetano Scirea, onorato di questo premio Federico Gatti, e a Milano per anche Gianluigi Buffon, che resta a tutti gli effetti il grande numero uno della nostra squadra. Pogba, ricordiamoci e non dimentichiamo, tempi lunghi in attesa della squalifica, la speranza è quella di essere squalificato solo per 18 mesi. Questa potrebbe essere la speranza in caso di patteggiamento da parte della procura giudicante. Tra poco i nostri ospiti, oggi torneremo in casa di un regista cinematografico, ci faremo raccontare dal suo punto di vista un po' la Juventus, come viene vista negli ambienti cinematografici, con un suo film che da oggi troverete anche nelle migliori sale cinematografiche italiane, e ci faremo raccontare anche di questa iniziativa personale. Chiaramente il martedì è giorno di Andrea Bosco, poi Samuel Tafes, il collega juventinissimo, che cominceremo a conoscere un po' da oggi in qualche circostanza legata agli eventi milanesi, insieme alla nostra Alessia Mingione ha seguito ieri sera il Gran Galà, e ci faremo raccontare magari qualche curiosità e il tentativo che so già che ha provato a fare per avvicinare da Buffon a Giuntoli, a cercare di capire come potrà essere magari la Juventus a gennaio. E chiuderemo naturalmente con il solito al martedì l'intervento del nostro Malu Pasincato, il direttore. Ce n'è davvero per tutti i gusti, ma i gusti di oggi, perché ieri non ho avuto tempo di studiare la Juventus nei numeri, quella che ha vinto 2-1 contro il Monza venerdì sera. Venerdì prossimo il Napoli. Avranno fatto pressioni sulla categoria arbitrali? Ieri sera parlavo con dei procuratori, tanti, che avranno tante storie magari da raccontare anche ai nostri microfoni. E la curiosità è stata questa. A tutti, spiegare anche con Riccardo Scirea, carinissimo. Ieri sera abbiamo parlato un po'. In ambiente Juve si crede, ci credono allo scudetto. Non è una dichiarazione ufficiale di Riccardo, ma la percezione è: perché non crederci? Perché non crederci? Anzi, assimilare, paragonare questo campionato quasi a quello del primo anno di Antonio Conte, quando ce lo siamo giocati con il Milan di Allegri, e lo hai vinto alla fine. Quindi c'è grande speranza, ecco, grande consapevolezza, oserei dire, nell'ambiente, proprio per questo motivo, cioè ispirandosi anche sulla condizione di alcuni giocatori che magari non hanno vinto, che magari spiegandogli la Juve in questi termini li spingono a fare meglio, al di là, oltre anche i propri limiti. La Juve è appena 2 punti dall'Inter. Bisogna guardarsi anche dietro, perché il fumo negli occhi potrebbe far male a volte, e basterebbe anche solo inciampare brutalmente con il Napoli. Io credo che, e arrivo a quello che vi volevo dire, l'aspetto positivo di Monza-Juve, che nessuna pressione arbitrale, ormai parlano tutti, parlano fra un po' anche gli arbitri, parla chiunque, ognuno attacca l'altro, perché se parla Moggi arriva quell'altro e lo attacca, come fa a parlare Moggi? Se parla Paolino parla per quell'altro, se attacca uno dell'Inter su qualche televisione le polemiche sono facili eccetera, e vediamo che un tutto rincorrere una polemica. Proviamo a starne fuori, ma dico una cosa, a Monza noi vinciamo perché al 90esimo, arbitro o non arbitro, in quel caso qualche dubbio ce ne saranno sempre nel mondo del calcio, non ci sarà la tecnologia che azzeri nulla, ok? Qualche dubbio però sta emergendo, lo sapete molto bene a cosa mi riferisco. Ma se al 90esimo, prima di beccare il gol, fossimo stati nell'area di rigore avversaria, se al 92esimo, così come siamo stati dopo il pareggio, abbiamo puntato l'area avversaria, li abbiamo messi in crisi e ci siamo meritati la vittoria. Quello che ho sempre detto, se becchiamo un rigore a Madrid perché siamo nella nostra area di rigore, spingiamo, è colpa dell'arbitro, bastava trovare la soluzione, sparare via il pallone, spararlo nell'altra area, Rabiot con maggior carattere, magari già ad offendere prima, con più carattere tutti a metterci quello sforzo in più. Ecco, questi sono gli aspetti che potrebbero far salire di livello la nostra squadra. Prima di arrivare alla domanda di oggi, prima di ascoltare i nostri ospiti, andiamo ad ascoltare già un vostro vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, ciao. Domenico da Napoli, sempre più orgogliosamente juventino da 30 anni. Mi sono reso conto di una cosa e devo fare ammenda di come siamo ridicoli spesso o forse troppo dispendiosi nel giudicare i giocatori della Juventus e non in questo caso. Troppe critiche, dobbiamo sostenere di più i colori anche se avessimo una squadra scarsa, anche se avessimo i peggiori giocatori d'Italia e d'Europa, anche se avessimo i peggiori competitori che possano fare squadra, chiunque, il peggiore allenatore. Dobbiamo sempre e solamente sostenere la squadra. Da oggi in poi cercherò di cambiare anche io il mio giudizio è di essere più vicino ancora di più a questi ragazzi, sempre e solo forza Juventus, sempre, oggi, domani e per sempre.
Soprattutto in questa settimana, gran bel messaggio, anche perché ti metti in discussione tu stesso, metti in discussione chiunque, ci mancherebbe, molto molto bello, un passo indietro tutti. Certo, ce lo augureremmo anche da parte di altri tifosi, nel giudicare, nei dirigenti, nei rappresentanti istituzionali, un po' più, non diplomazia, un po' più di rispetto, basterebbe. Ma vedo che le cose stanno cominciando un po' a cambiare, grazie anche alla presenza di della Fondazione Identità Bianconera. Siamo in collegamento telefonico, sì, con il regista, il regista bianconero, e quindi ogni volta che c'è da raccontare qualcosa di nuovo in ambito cinematografico ci colleghiamo anche con lui per fare il punto anche sulla nostra Juventus. Ritroviamo con grande piacere Roberto Gasparro. Ciao Roberto.
Ciao Antonio, ciao a tutti e grazie per avermi di nuovo ospitato nella tua splendida trasmissione.
Dipende da te, da quante iniziative personali lanci, e certo non è facile, però sappiamo che da oggi i nostri radioascoltatori potranno eventualmente vedere il film La Chiocciola, giusto? Che da
sì,
oggi
da questa stasera a Torino inizia il tour che poi ci porterà in tutta Italia. Abbiamo raccontato il dramma dei ragazzi Hikikomori, che sono i ragazzi che si rinchiudono nelle loro stanze. Da stasera speriamo che Torino, ecco, la mia città, mi porti bene. Però abbiamo iniziato con due sold out al cinema Massavo, quindi siamo contenti, ecco.
E allora per chi è di Torino, intanto diciamo, tenetevi informati su quelle che saranno le uscite, gli orari del film La Chiocciola, un tema delicato, interessante, che potrebbe riguardare anche purtroppo diverse famiglie bianconere e non, naturalmente non solo a Torino. Un film che ha partecipato, mi sembra giusto, al Festival di Salerno del cinema.
Bravo. Sì,
io sono informato, guarda, sugli amici juventini cerco di tenermi informato su tutto, andare anche un po' oltre il calcio. Io dico, oltre il calcio c'è anche la vita, c'è anche il cinema, c'è anche tutto il resto. Intanto ti ringraziamo per queste immagini che ci hai messo a disposizione, che stiamo mostrando ai nostri, alle nostre spalle.
Ah, grazie a te, Andrew, grazie. Sì, da questa sera poi fino al 13 a Torino, fino al 15 siamo in provincia di Torino, e dopodiché ci spostiamo in Emilia Romagna per finire a Palermo la prima parte del tour.
Ah, ho capito. Benissimo, quindi c'è sempre da fare, prima, durante e dopo. Senti, nello staff quanti attori bianconeri, attrici bianconere hai selezionato? Intanto se ci dici anche di chi ne fa parte.
Insomma, non è stato facile questa estate sul set, perché Enzo De Caro, che è il protagonista, è un noto tifoso del Napoli, e quindi potete immaginare che cosa io abbia vissuto. Poi c'è stato Tony Sperandeo, ma lui è del Palermo e va bene. Max Cavallari è dell'Inter. Insomma, è stata una via crucis, più che un
solo. Ho capito, ma anche per loro, immagino, sapendo come difendi i nostri colori.
Sempre.
Intanto stiamo vedendo un piccolo lancio di questa pellicola, la chiamo ancora così perché mi diverte riguardare un po' il passato, perché quando si va troppo veloci verso il futuro si rischia troppo a volte, anche Bene. Nelle parole. Caro Roberto, ti chiedo allora di concentrarti per qualche minuto sulla nostra Juve. Tu spesso sei venuto qui nei nostri studi e sei sempre stato schietto, immagino che lo sarai anche oggi. Lancio e comincio con te con il nostro sondaggio, ma questa partenza della Juventus in classifica è per te, hai la percezione che sia stata una partenza inaspettata o voluta o fortunata, alla luce di quello che dicono i numeri che noi oggi analizzeremo un po'? Inter 35 punti, ha 8 punti in più dell'anno scorso. Juventus 33, 5 punti in più. Significa che la Juventus quest'anno ha 5 punti in più ovviamente dell'anno scorso, ma coi punti dell'anno scorso sarebbe davanti all'Inter. Cioè, adesso mischio quello che non mi fa comodo mettere in evidenza, però dico, un miglioramento c'è stato, nonostante tanti limiti. Come te lo spieghi?
Tanti limiti. Intanto abbiamo una squadra di giovani che era quella che io auspicavo. Tu sai benissimo che sono andato a gamba dura sulla società l'anno scorso dicendo che bisognava svecchiare, bisognava investire sui giovani, bisognava mettere a posto il bilancio. Per fortuna con Giuntoli si è andati in quella direzione. Poi sai anche benissimo che con Allegri non sono stato mai tenero, ma devo riconoscere invece che il mister sta facendo un ottimo lavoro. Però la squadra non è così scarsa come tutti pensano, abbiamo dei giovani molto forti, molto preparati, continua a non piacermi questo atteggiamento che quando facciamo un gol poi ci andiamo a difendere, mi continua a non piacere questo atteggiamento da provinciale quando siamo, è vero che noi siamo sempre stata una squadra operaia e va bene, non perdere quello spirito, però così mi sembra troppo marcato, però complimenti ad Allegri, grandissima la squadra, grandissimi ragazzi, su tutti Rabiot.
Ecco, chi metteresti in una top 11 della Serie A? In questi giorni ne stanno proponendo diverse. Quanti juventini? Perché da questo riusciremo a capire anche in una formazione top il peso specifico di alcuni giocatori. E anche andrei poi a soffermarmi sul ruolo che hanno nella nostra squadra. Quanti juventini e che nomi faresti per... italiani o stranieri ovviamente in una top 11 ideale di Roberto Gasparro in collegamento oggi,
diciamo,
con noi.
Che i tre difensori centrali, noi non abbiamo nulla da invidiare ai tre difensori centrali dell'Inter, perché Gatti, Bremer e Danilo sono tre top player. A parte Gatti, voglio dire che è giovane, Danilo è il campione del mondo, cioè stiamo parlando di un grande giocatore. A centrocampo abbiamo Rabiot e Locatelli che stanno facendo molto molto bene, e quindi li metterei, e davanti purtroppo nessuno, perché per me la pecca rimane lì davanti. Vlahovic bravo, bravo, però deve segnare rigori, deve mantenere più la palla, deve fare molto di più, siamo abituati a altri numeri 9 che poi la palla la buttavano sempre dentro, lui fa molta fatica. Se avessimo una punta, ecco, se a gennaio investissimo i soldi del povero Pogba in una punta sarei più tranquillo.
Quindi tu stai ponendo l'attenzione e l'accento sul reparto offensivo. Effettivamente il nostro attacco è sesto in graduatoria in questo momento, dopo 14 giornate. Segnano poco perché sono non sono bravissimi i nostri attaccanti o manca qualcosa in fase di costruzione? Perché questo è il bivio del ragionamento.
Sai che io dal punto di vista tecnico non mi piace parlare perché non sono allenatore, però quando vedo la squadra troppo ritirata dietro, poi la porta è distante 80 metri, o hai dei velocisti che sono abituati a fare quel gioco, e noi abbiamo Chiesa, e qualche volta è anche successo, tipo a Firenze, che siamo riusciti a fare questa bella ripartenza, però pensare di fare tutto un campionato così con le ripartenze è dura, perché poi in casa ci troviamo delle squadre che si chiudono loro e noi dobbiamo avere il gioco negli ultimi 30 metri, e quando abbiamo il gioco negli ultimi 30 metri e noi soffriamo perché non abbiamo il Del Piero, perché non abbiamo quello che ci illumina negli ultimi 30 metri, non c'è.
Senti, ma tu sei ottimista per definizione, per speranzoso,
Se arriviamo secondi è un grandissimo risultato, perché l'Inter lo può solo perdere questo scudetto, non possiamo vincerlo noi, l'Inter è più attrezzata, è più forte di noi,
soprattutto
ha dei giocatori in attacco che cambiano la partita, Lautaro può cambiare la partita e la cambia, anche Thuram e Di Marco, loro hanno quei Barella da fuori, hanno quei 3-4 giocatori che la possono cambiare, noi non ce n'abbiamo in così gran numero, e quindi una volta ci pensa Gatti al 96esimo e un'altra volta ci pensa Danilo, una volta ci pensa Bremer, però si fa fatica, ragazzi, così.
Si fa fatica.
Almeno noi juventini col cuore cioè, dopo Monza io non so com'era il tuo cuore, ma il mio fibrillava.
Pensavo si fosse fermato sull'1-1, perché a quel punto lì non sono riuscito neanche a esprimere un concetto a me stesso, neanche a urlarlo. Senti, e cosa c'è in quel gol che arriva nel recupero dopo essere stati recuperati? Spiegamelo.
C'è lo spogliatoio. C'è lo spogliatoio, la squadra è determinata, i ragazzi ci credono. Ci crede poco il mister, ma i ragazzi ci credono. Quindi io non ho niente da dire alla squadra. Loro si sono buttati in avanti, se si buttano in avanti vanno a fare gol. Ma appena facciamo un gol, il mister dice mettiamoci a posto dietro. Non dice andiamo a fare il secondo. E questo pesa, lo diceva anche Di Maria l'anno scorso, che chiamava, lo dicevano in molti, cioè che quando facevamo il gol ci chiudevamo. E poi Di Maria diceva ma saliamo un po', perché sennò a me non arrivano più palle, io ho finito di giocare. Ecco, questa cosa a me non piace. Continua a non piacere di Allegri. Continua a non piacere.
Ma non potrebbe essere proprio quella la forza, a parte piacere o non piacere? Tra l'altro poi rispondo a un ascoltatore che ieri sera ho fatto una chiacchierata con molti colleghi e qualcuno dice, mi trovo d'accordo anch'io, potrebbe essere paragonata alla situazione in cui non paragonate le due squadre o il binomio, le accoppiate. No. Però vedere una Juve di Conte primo anno che toglie lo scettro al Milan di Allegri proprio. Cioè non sì, può essere paragonabile, non come gioco, non come allenatore, con tutto quello che ognuno crede di questa Juve.
Il calcio è cambiato, se giochi così in Champions League con questa mentalità, giochi contro il Manchester City prima
motivo per cui io cambierei allenatore, sono molto sincero, così esco allo scoperto, ma non solo oggi, ma per rientrare tra le prime quattro e magari vincere lo scudetto.
Va bene. Sì, per rientrare tra le prime quattro come fa Allegri va bene, lui si guarda dietro ma strizza l'occhio un po' davanti, ma sai che c'è, se arrivo secondo tutto sommato va bene, ma questo funziona in Italia. Non è una mentalità europea, noi siamo la Juventus, non siamo provinciali, non siamo senza togliere a nessuno, però abbiamo una mentalità internazionale da
certo.
La nostra vocazione è quella.
Roberto Gasparro, regista, abbiamo detto del film La Chiocciola, sugli schermi da questa sera partendo da Torino, poi una tournée, basta seguire Roberto Gasparro, anzi dai tu le info utili in chiusura, ti chiedo da buon regista, non ti servirebbe anche un regista alla Juve? Non ci servirebbe?
Abbiamo Locatelli ai piedi buoni, abbiamo lui. A lui va bene, no, io vorrei un numero 10, vero però.
Un numero 10? De Paul? Sì. Un numero 10 vero?
Guardate, se si mette Del Piero ancora le scarpettine là davanti,
allora mi tiri fuori l'ultima domanda. Senti, Yıldız in Turchia dicono, e la corte dell'Arsenal si fa pressante, questo sarà il nuovo Del Piero. esagerati.
Ildiz all'estero giocherebbe già da due anni, solo da noi non lo facciamo giocare. Mm. Cioè solo noi mettiamo dentro.
Secondo te un Del Piero si avvicina? No, rischia di avvicinarsi?
Secondo me Vialli, è un Vialli.
È un Vialli.
Cioè, quella tecnica là.
Ho capito. Intanto un ricordo, un omaggio anche a Gianluca Vialli, che ieri sera ci ha ricommosso tutti alla presenza al Golden Boy, col ricordo anche di Massimo Mauro e della loro fondazione. Caro Roberto Gasparro, grazie, abbiamo detto tutto, cinema, musica no, ma ce ne sarà anche nel tuo film, e calcio, e quindi sicuramente è stata una chiacchierata interessante. Grazie, alla prossima.
Anche a voi.
E buona la prima questa sera a Torino con il tuo film. Mi raccomando, seguite la chiocciola e seguite Roberto Gasparro e tutte le indicazioni sui suoi profili social. Grazie Roberto, alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao. 340-54-25-324. E allora vi chiedo, partenza inaspettata e a questo punto classifica meritata? Mi dite la vostra? Vocali, così come spesso diciamo, ci agevolate, non dobbiamo andare a cercare o ripetere magari determinati messaggi scritti.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Già state scrivendo, avete apprezzato l'intervento del regista cinematografico, non calcistico forse anche, non lo so, Roberto Gasparro, con il suo film in uscita da questa sera. Comincerà in alcune sale del Piemonte, di Torino, La Chiocciola, quindi seguitelo per chi vuole anche approfondire il tema che abbiamo trattato, che ha trattato ovviamente nella sua pellicola. Detto questo, poi però devo anche ridire qualcosa a chi è contentissimo. Ricordatevi che non è l'opinione mia la verità, e non è assolutamente neanche la verità la vostra, quella giusta o quella del regista, ma non perché la pensi all'80, al 90, al 100% in modo simile o diverso da lui. Non è bello ascoltare solo quello che ci fa comodo sentire perché rispecchia il nostro pensiero, perché ha detto delle verità sul fatto che in Italia può andar bene, ma siamo un lavoro in corso, lo ripeto dal mio punto di vista, e quindi per traghettare la Juventus verso qualcos'altro, nel tornare alla normalità, essere dove siamo, non dico che sia un miracolo, ma è tutto merito anche del gruppo dirigenziale, perché se fosse invece come ci scrive l'amico Angelo, sto godendo ascoltando il grande regista, finalmente qualcuno che dice le cose così come stanno, e non stanno proprio così, perché se fosse così daremmo sicuramente degli incompetenti alla dirigenza che ha scelto, riportandolo prima, tenendolo ancora adesso per tanti motivi. Quindi a volte ti accontenti del giocatore che hai, dell'allenatore che hai per certi versi, ma senza disprezzare sempre troppo, come ci è arrivato da invito nel primissimo vocale che abbiamo lanciato, senza parlare politichese. Non è il politichese, quello lo fanno la Juventus magari, perché intanto difendono un contratto che qualcuno gli ha fatto firmare, molto, molto oneroso, ok? E qui non vi ho mai sentito dire chi gliel'ha fatto quel regalo contrattuale. Più bonus che non arrivano se non vinci, e non hai vinto niente in questi due anni con Allegri. Però ti rimette in carreggiata, quindi anche questi aspetti vanno riconosciuti. Perché se così fosse, come invece credete in molti, che di problema ce ne sia stato solo uno, perché la Juventus è seconda? Perché nonostante questo le altre non ci battono? Magari ci batterà il Napoli, o magari no. Perché magari rischiamo di vincere lo scudetto con questo allenatore e con questa squadra? Quindi le annate vanno congelate e fotografate di anno in anno. Io la vedo così. Poi ripeto, A, non avrei riportato a Torino questo allenatore. B, non gli avrei dato tutti quei soldi. ma se ne è andato a scalare verso l'alto, eventualmente in base ai bonus e ai successi. C ci ha tolto dalle castagne dal fuoco. Ok? Perché la situazione si stava facendo grave. Chi avrebbe potuto gestire meglio senza sbraitare, senza scappare alla Mancini di fronte alle problematiche Mancini in nazionale, ovviamente? Io ci do questi, gli do questi meriti. Tutto il resto si può far molto meglio, è vero. Intanto sto almeno vincendo, per fortuna. Poi si può avere sempre qualcosa di meglio. Anche tra i giornalisti, anche tra gli youtuber, anche tra i tifosi, anche tra i giocatori, anche tra i dirigenti. Diciamo che è una sommatoria molto importante. Abbiamo dei vocali, li andiamo a ascoltare prima di concentrarci su Andrea Bosco?
Buongiorno Antonio.
Ciao.
Alberto da Napoli. Antonio, ascolta, io sto aspettando questa partita da un anno, dal campionato dell'anno scorso, che abbiamo avuto un pugnale nello stomaco con quel risultato al Maradona. Mi ricordo Vincenzo Marangio che soffriva sugli spalti, c'era la diretta con Radio Bianconera. Guarda, solo i ricordi mi rattristano. Allora finalmente si è ribaltata la situazione, noi stiamo lassù, loro stanno laggiù. Quindi non lo so, spero che i ragazzi ascoltano Radio Bianconera in questo momento, perché gli voglio dire fatelo per noi. Ribaltiamo quel 5-1.
Mamma mia, sono stato male anch'io, ero in un club felici quella sera.
Grazie. E poi un consiglio, se mi posso permettere.
Tutto quello che vuoi.
Per Giundoli, prendiamo Samsic.
Samsic.
Non ce lo facciamo scappare.
Consigli per gli acquisti dal nostro amico, che ho sentito partecipe anche dal punto di vista emotivo. Direttore, sempre ospiti polemici, ma invitando uno felice e contento. Non è che li chiamo apposta, anche perché qualcuno invece dice non sono d'accordo con l'ospite. Qualcuno ha detto sono d'accordissimo con l'ospite. Per metterli d'accordo tutti, io chiamo allora subito da casa Bosco Andrea Bosco. Ciao Andrea.
Buongiorno Antonio. Buongiorno,
buon martedì. Senti, Gatti premiato ieri sera con la targa, il premio più che targa, premio Scirea. Che cosa ti fa venire in mente da parte di Tutto Sport, da parte degli organizzatori? Che Gatti, che carriera può fare, potrà fare?
Mi fa venire in mente che Gatti potrebbe fare, e glielo auguro, la carriera di Moreno Torricelli, uno che è partito anche lui dal basso, dalle serie dilettantistiche, e che è arrivato ai massimi traguardi con la Juventus, con il sacrificio, l'applicazione, la voglia di non mollare mai, con lo spirito che ha sempre contraddistinto la Juventus, e che sembra che questa Juventus quest'anno, questa di Allegri, abbia ritrovato.
In quale modo? Ritrovato in quale modo e grazie a cosa?
Grazie alla capacità di Allegri di dare a questo gruppo di giocatori, che non è il migliore in assoluto del campionato, che non ha le qualità tecniche migliori, una identità e una capacità di essere squadra come negli anni precedenti, dopo il suo ritorno, dopo i due anni, diciamo, sabbatici che si era preso, non si vedeva. In parte si è visto anche nello scorso campionato, perché arrivare terzi con quella scimmia mostruosa sulle spalle, scimmia federale sulle spalle, e non approfondisco, perché altrimenti mi dicono che sono sempre polemico, ma lo sono nei confronti.
Quando serve bisogna esserlo, poi il politichese.
No, ma io nei confronti della federazione e nei confronti della giustizia calcistica sportiva italiana lo sarò sempre, perché come accade purtroppo anche, ma questo è un altro capitolo, nel panorama arbitrale ci sono sempre due pesi e due misure. Tra l'altro, ho scoperto attraverso tutto Juve, attraverso quindi l'editore per il quale lavoro, che ci sarebbe un audio relativo a
Ah sì? Te
Juventus-Inter nel quale una voce dal sen fuggita
la faccio ascoltare. Sono felice. Sono
dice
felice.
nel fammi finire gentilmente, dice in occasione del contrasto, poi sai come la penso io, insomma, non era poi un gran contrasto tra Chiesa e Damiano, dice: ora sono felice. Felice di che? E chi è che è felice?
Certo, no, ma infatti ti stavo interrompendo solo per fartelo sentire in
Ah,
questo
fammelo
modo.
sentire,
No,
sì.
no, sono felice. Capito, nel VAR, l'ho ripetuto io, non ce l'abbiamo ovviamente, ma
No.
ti volevo far capire il senso. Sono felice de che? Cioè uno che ti parla mentre tu
E io
decidi.
ripropongo.
Chi
Chi è felice e
potrebbe essere
perché è
felice?
felice? Ce lo faccia sapere Rocky, perché va bene, no, non va bene che si ascoltino gli audi, l'audio delle partite una settimana
Beh, no.
dopo, quando
Sì,
tutte
con
le
la
cose,
scusa,
insomma,
certo.
si sono un po'
Andrea, dai, divertiamoci
raffreddate.
un attimo, 10 secondi, facciamolo, anche alla nostra età, con la nostra esperienza. Sono felice. E cosa risponde Andrea Bosco? Cosa risponde? Se sentisse questo nel suo orecchio.
Io rispondo, dipende da chi lo dice e dipende perché è felice. Io, allora, se questo audio ci fosse stato in Napoli-Inter, paro paro con le stesse parole, sarei propenso a ritenere che un'affermazione del genere la dicesse il signor Massa, il non vedente che arbitra. Cioè, allora sarà un caso, io non voglio poi adesso la fine, eccetera, ma ho la memoria lunga. Insomma, Massa, quando si trova davanti l'Inter, non vede mai. Parentesi, lo dico a scanso di equivoci. L'Inter ha vinto con merito a Napoli, si è rivelata superiore e di tanto rispetto al Napoli, ha un gioco che il Napoli si sogna, probabilmente l'Inter vincerà con merito lo scudetto. Questo non toglie che quando Massa arbitra l'Inter non veda. E io cito sempre quella famosa situazione nella quale lui non era in campo, era al VAR, e guarda caso, sempre con Lautaro, perché si vede che quando lui vede Lautaro, come dire, ne rimane estasiato, va in trance, capito, eccetera. Anche lì, Lautaro, da disteso per terra, becca la gamba in area di rigore dell'Inter di un atalantino, lo tira giù, era una partita con l'Atalanta, l'arbitro era Rocchi, e Massa non ha visto al VAR. Forse era andato al gabinetto per un
Andrea, la
bisogno.
cosa assurda, ne ho parlato già ieri, quindi però integro con il tuo pensiero, è che quello che mi sta stretto, e sta stretto a molti juventini, è questo, che in questo caso nell'azione di Lautaro a centrocampo, tra l'altro, la trattenuta, c'è, non c'è, fallo, non fallo, l'arbitro, no, il VAR dice non intervengo perché l'arbitro era in buonissima posizione per decidere lui se era fallo o meno. E allora,
Allora.
quando Faraoni ha fatto la sceneggiata, io ero allo stadio e l'arbitro continuava a ripetere con l'azione che proseguiva: alzati, come per dire, non fare sceneggiate, perché non c'era il pugno, la testata, la necessità di far entrare i carri armati. A quel punto, invece, il VAR è intervenuto. Perché? E lì c'è qualcuno che gode a far intervenire o meno, è felice se interviene o meno. Questo lo penso anch'io, che me ne sto sempre distante da queste polemiche.
Dovrei dire delle cose spiacevoli e non le
Non
dico.
dirle.
Dico solo una cosa, però, dalle immagini che ci sono state recapitate, è impossibile. Non è vero che sì, Massa guarda a destra, a sinistra, poi guarda a destra, l'azione che prosegue, però è impossibile, visto che era così vicino all'azione, che non abbia percepito che Lautaro agguanta, lo botta, certo, e lo tira giù. Allora,
era distante dal pallone,
impossibile, certo, perché si chiama, è una cosa che nel basket viene insegnata fin dal mini basket, si chiama visione periferica, eh? È impossibile che Massa da quella distanza non abbia percepito la trattenuta di
e che la considera influente,
che Massa ha ritenuto l'intervento iniziale di Lautaro corretto e dopodiché se n'è fregato.
È diverso. La visuale ce l'ha giusta, vede quello che vuol vedere o quello che riesce a intuire in pochi secondi, e da fuori dicono laviamo le mani. Altre volte non si lavano le mani.
Sarebbe il caso di dirlo. Massa è considerato da Rocchi il secondo miglior arbitro italiano. E non lo è. Massa è... io non voglio dire delle cose pesanti. Massa è un arbitro tecnicamente modesto, perché non vede. Non sto dicendo che non vede, perché quando vede l'Inter va in trance. Quando vedo Lautaro, vede la Madonna di Medjugorje. Dico che Massa tecnicamente non è un genio, e quindi, però è un internazionale e Rocchi lo considera il secondo miglior arbitro italiano. Allora capisci che siamo messi male.
Certo. Abbiamo trattato anche questo tema perché non vogliamo mai omettere nulla, neanche con te, in questa rubrica del martedì. Io oggi ho provato a chiedere partenza inaspettata, quella della Juventus,
sì,
o classifica meritata?
Sì, classifica alla mano, partenza inaspettata. Due punti sono niente, sono in teoria assolutamente recuperabili. Il problema è che da quello che si è visto sul piano del gioco tra Inter e Juventus c'è un abisso. Però io non colpevolizzo Allegri, perché Allegri quelli ha, e con quelli sta tirando fuori, a mio modesto avviso, sangue dal muro, perché magari ha dovuto fare di necessità virtù. Ma provate voi a giocare con Nicolussi Caviglia, che non aveva giocato neanche un minuto, e lo manda in campo contro l'Inter. Poi Nicolussi Caviglia ha fatto bene con il Monza, ma ripeto, è Nicolussi Caviglia, non è Bellingham.
Assolutamente. È il migliore al mondo Bellingham? Cos'ha?
Sì.
È un mix di chi? Dai, mettimi insieme i vari capitoli della storia del calcio.
È un mix di Gerrard e di Zidane, secondo me.
Gerrard e Zidane. Senti, è Yıldız, perché ci stanno proponendo Yıldız, perché qualche tifoso ci dice non mi convince più Vlahovic. Arrivasse magari l'offerta a gennaio, proporrei Milik, Ken, Yıldız a rotazione, comprerei un attaccato centrocampista.
Io ho un modestissimo parere, e cioè che Vlahovic sia un buonissimo giocatore che ha qualche problema di personalità e di concentrazione. Gli attaccanti, quelli di razza, quelli veri, sono quelli che fanno un mare di gol sporchi in mezzo all'area, non quelli che fanno i gol belli come l'ha fatto lui contro l'Inter, no? Quelli sono degli attaccanti bravi.
Quelli sono le cornici che arrivano ciclicamente, che vengono,
esatto,
messe.
I bomber, quelli che poi servono le squadre, sono come Pippo Inzaghi, capito? Che faceva gol anche di natica, di unghia, di ciglio, capito? Vlahovic è, secondo me, ripeto, un ottimo giocatore, un buon barra ottimo qualche volta giocatore. Io francamente, per come si è speso in questi anni la Juventus, arrivasse un'offerta importante, a gennaio lo cederei e monetizzerei la sua cessione investendo in altri settori. Tutto sommato la Juventus di attaccanti ne ha.
Esatto,
e ha pure
esatto.
questo
e quanto ci propongono anche da casa come ragionamento.
E ha pure questo indice che io vorrei vedere in campo.
Senti, ma se proprio dovessi privarti di qualcuno, eventualmente, dei ragazzi o qualcos'altro, per fare tesoretto, perché sai, sui titoli dei giornali comincia a comparire il termine tesoretto, Giuntoli col tesoretto di... Che nome ci metteresti? Che complemento aggiungeresti?
Io venderei Illing, che temo con Allegri, con il modulo di Allegri, non vedrà mai il sole, o difficilmente lo vedrà, a meno che non si trasformi in quella mezzala che Allegri ha tentato di impostare già mesi or sono. Eviterei di vendere Sulé, perché Sulé, che ha già fatto 6 gol mi pare nel Frosinone, può arrivare in doppia cifra alla fine della stagione, e anche solo per conti economici, anche se lo vuoi vendere, se lo vendi a giugno sicuramente ricavi una cifra assai superiore rispetto a quella che puoi ricavare a gennaio.
Faccio un salto verso Napoli, perché poi non ci sentiremo fino a martedì prossimo. Non è che le lamentele dopo una buona partita del Napoli, una bella partita di entrambe, quella che ci augureremo di vivere anche noi, che ne so, venerdì sera, con un risultato favorevole ai bianconeri, potrebbero aver messo pressioni un po', aver chiesto uno sconto sulla prossima rata da pagare?
Sai come dicevano i latini? Dicevano captatio benevolenzie. Allora, se volete la traduzione, magari ve la faccio anch'io, ma insomma potreste citofonare a Claudio Lotito, che è un esperto latinista.
Aspettavo, l'avrei fatta la traduzione, ma aspettavo il riferimento, il tuo riferimento. Cioè, in parole poi, in parole...
E quindi mi porto avanti col lavoro, protesto per i torti veri o presunti che ho subito contro l'Inter, in maniera tale... che con la Juventus magari di torti non ne patisco. Guarda che è una tecnica che paga, come ha dimostrato José Mourinho, il portoghese che parla
portoghese
sputando in faccia alla stampa italiana,
rispondi in veresiano
e poi traduce quello ha detto in conferenza stampa, perché prima della partita con il Sassuolo ha contestato un arbitro che non aveva mai arbitrato la Roma, né Mourinho in vita sua, e credo che Mourinho difficilmente sapesse chi fosse il varista di Sassuolo-Roma, però preventivamente li ha contestati. Morale, di Riffo, di Raffa, giusto, sbagliato, un rigore l'ha avuto.
E ha giocato con l'uomo in più. Senti, gli rispondiamo in veneziano? Gli rispondiamo in qualche modo? A Mourinho?
Mourinho?
E a quelli che fanno operazioni preventive.
Ma vai in mona!
Andrea Bosco, spettacolo anche oggi. Buona settimana, buon Juventus-Napoli venerdì.
Buona domenica soprattutto c'è buon Juventus-Napoli.
C'è un po' di tempo alla domenica, ti ringrazio, ma dipende dal venerdì santo.
Ma ripeto, venerdì è una partita importante, sicuramente, non solo per il risultato, è una partita importante perché vincere contro il Napoli sarebbe dare una risposta immediata alla grande partita che ha fatto l'Inter a Napoli. Questo è il mio pensiero.
Ti ricordano che Massa era quello che al VAR non aveva visto il rigore di Toro Inter, non vede, quindi non vede proprio, dice. Ciao Andrea Bosco, vedi come sono attenti
anche da... Ma io l'ho detto, sì. È un arbitro non vedente. Quando vede, ma non dico l'Inter,
aspetta la chiamata del VAR.
Lautaro vede la Madonna di Medjugorje e
chiaro, va in trance. È chiaro, è chiaro. Dovremmo mettere un'altra panoramica la prossima settimana, caro Yves, per Andrea Bosco. Ciao, buona settimana, un abbraccio al nostro editorialista. Lo seguite su tutto Juve, lo potete seguire su Bianconera News, lo potete ascoltare e vedere il martedì qui da noi, Radio Bianconera, la vostra radio ufficiale. Aspetto i vostri messaggi, siete troppo furbi. giocate come, ascoltate come Allegri, state in difesa, poi il primo spunto che non vi piace, che non rispecchia il vostro pensiero, rispondete, allora rispondete preventivamente, fate i varisti di questa trasmissione. Vi aspetto al 340-54-25-324 subito, vocali, messaggi, se no siete di quella squadra lì. A tra poco.
Cose di calcio,
riprendiamo allora per quest'ultima oretta insieme. Stanno arrivando dei vocali, state scrivendo molto sugli attaccanti, il rendimento di Vlahovic, di Chiesa, di Milik, l'utilizzo di Ken, eccetera. Fra poco ne ascoltiamo qualcuno, intanto apriamo e aggiorniamoci un po' sulle ultimissime di Casa Juve con Bianconera News. Episodio Chiesa Darmian, ora servono segnali di coerenza da tutti. Bel primo piano che stiamo proponendo proprio su bianconeranews.it. Basta andare sul proprio portale, sul proprio su un device e scaricare anche l'app o seguire bianconeranews.it digitandolo. Eccolo qui. Servono segnali di coerenza. Questa è la riflessione. Poi di spalla l'editoriale di Alessandro Santarelli. Volevamo parlare di calcio, ma non ci siamo riusciti. Per saperne di più, naturalmente, potete aprire, cliccare e aprire l'editoriale del martedì di Alessandro Santarelli. La Juventus, targata Allegri, ha una marcia da scudetto. Non avevo preso spunto da questo articolo e quindi rispolvero il mio di quesito. Partenza inaspettata, secondo voi? Andrea Bosco ha detto sì, e a questo punto ci aggiungo anche: che canzone è la Juve per voi, visto che si comincia a parlare un po' di Sanremo? È una canzone rock, lenta, rap, che cosa, Yves? Tribale, una musica tribale.
Io mi associo a Marocchino, quello che ha detto ieri.
Cosa ha detto ieri? Non me lo ricordo già più. Io non riascolto mai Marocchino, mi basta una volta alla settimana e l'altra volta l'abbiamo ceduto in comproprietà agli amici due in bianconero del pomeriggio. Cosa ha detto?
Non ricordo bene, però anche Paolo Rossi l'ha definita come Mohamed Ali. Ti dà un pugno. E poi ti gira intorno,
ti ronza attorno, più che una stanchi. Musica, ho capito. La musica che ti gira intorno, ecco, quella quando ti prendi uno schiaffo e poi ti fa vedere un po' gli uccellini attorno, come nei cartoni animati, ho capito. Per voi che canzone è la Juventus in questo momento? Una canzone che vi piace, che vi piace riascoltare, noiosa, ascolti una volta, non ascolti più, ditemi anche la vostra, io provo a stuzzicarvi, vediamo se qualcuno ha risposto anche alla prima domanda, ovvero che tipo di partenza è stata quella della Juventus.
Buongiorno direttore, sono Salvo da Messina. Niente, ciao. Mi veniva in mente, visto che abbiamo una dirigenza per volere del nostro Elkan totalmente a 90 gradi, totalmente sottomessa ai poteri politici che comandano e governano il calcio in Italia e nel mondo, e sento parlare di Juventus Club Montecitorio, ci sono tantissime associazioni pro Juventus, addirittura hanno creato un avvocato tifosissimo della Juve, ha creato uno Juventus, un'associazione che dovrebbe
fondazione, identità bianconera.
Considerato che la società non ha alcun interesse a tutelare se stessa e a tutelare i propri tifosi, quindi nessuno va ai microfoni o nessuno va a telefonare a chi di competenza in maniera pubblica, come fa De Laurentiis, come fanno tutti i presidenti della Serie A ogni volta ritengono di subire un torto. Sì. Visto e considerato tutto questo, c'è una possibilità giuridica in questo paese che consenta non alla Juventus ma a chi ha veramente a cuore la Juventus
e la difesa della stessa società, altrimenti dovrebbero incominciare a prendere provvedimenti governativi nel chiudere social, profili falsi, fake news, diventa abbastanza complesso. Il primo che si sente tirato in ballo dovrebbe essere la società, quindi inevitabilmente. Non penso che sia 90, non penso che sia 90, penso che non faccia ancora parte, non occupi ancora attorno al tavolo del potere le posizioni, le postazioni, non che merita, che giustamente dovrebbe avere un club nel rispetto anche della propria storia. Dovrebbe cambiare un po' la filosofia, la mentalità, che in questo paese è sempre un po' complicata a modificare, perché ognuno cerca di difendere sempre e solo i propri diritti, scordandosi spesso e volentieri dei propri doveri. Prima di proseguire, dimmi.
La fermo perché abbiamo il vocale del giorno.
Vocale del giorno, andiamo.
Buongiorno Radio Bianconera. Volevo fare i complimenti al nuovo inno dell'Inter.
Cantaci.
Eravamo quattro amici al bar, ladroni prescritti, fino alla fine Forza Juventus, Gianni da Canicattì.
Gianni da Canicattì, però attenzione perché poi rischiamo di essere tirati in ballo noi, quindi eravamo quattro amici al VAR a fare delle cose che non, di cui non possiamo confermare. Perdonatemi e ogni tanto faccio un passo indietro, vi tiro un po' le orecchie, perché un attimo, un'identità bianconera qualsiasi e le frasi offensive o accusatorie, attenzione, diffamanti, capite che poi si rischiano anche dei procedimenti. Lo so che sui social, che io farei scomparire, perché stanno rovinando non solo il calcio, non solo il tempo libero di noi tutti, ma soprattutto dei ragazzi. Per fortuna che molti quantomeno si dividono tra studio, attività sportiva, divertimento e sport, perché altrimenti avremo fra un po' una società che si guarderà la mano senza accorgersi magari che gli hanno fregato anche il cellulare. Scusate questo sfogo, ma vedo veramente ormai la gente a non parlare più. Non dico sui treni a lunga percorrenza, non dico sui tratti brevi. Mai, mai. Cioè, disattenti fra un po' non solo vanno contro il palo, sarebbe il minimo, si sveglierebbero, ma quantomeno arricchirsi con le esperienze e con il dialogo aperto. Invito tutti i genitori a fare questo tipo di riflessione, non a darmi ragione. Nel frattempo, volevo leggervi un po' di statistiche, perché ho letto un po' i quotidiani oggi. Allora, intanto vi consiglio di giocarvi il numero 2, 6, 9, 11, 13. Perché? Numero 2 è la posizione in classifica della Juventus. Sesti in graduatoria come gol fatti, noni come tiri dopo 14 giornate, 11 come fruitori di corner, tredicesimi come possesso squadra, come possesso palla. Allora, tutto questo porta a dire che la Juventus comunque è seconda, nel bene e nel male, come dico spesso. Però questo, il tutto, fa essere pessimisti, fa capire che poca Juve, brutta Juve, fa capire sempre le cose che vogliono capire. Certo che ci sono partite più spot per il calcio che non altre, ma devo anche capire perché le squadre che hanno magari migliori piazzamenti secondo queste analisi, non riescano a battere la Juventus agevolmente. Io ci provo a farmelo raccontare, ma in un secondo tempo, dal prossimo ospite che oggi abbiamo qui con noi di Radio Bianconera, che ieri sera era elegantemente tra gli invitati del Gran Galà del Calcio a Milano, ovvero il collega Samuel Tafesse. Ciao Samuel, eccoti.
Ciao Antonio, ciao a tutti.
Ben trovato, anzi, forse questo è il tuo battesimo su Radio Bianconera.
No, in realtà no, ci sono stato una volta.
Sei già intervenuto anche radiofonicamente, solo audio, da quel di Reggio Emilia.
Eravamo sì, in video una volta con Dario.
Con Dario Ghiringhelli. Allora, vedi, abbiamo chiuso il cerchio. Intanto tre momenti diversi del campionato. Eravamo insieme in quella di Reggio Emilia, giusto? In quella brutta giornata. La Juventus e chi se la scorda, anche perché diciamolo subito, juventinissimo nel midollo, il nostro Samuel Tafesse, ti chiedo quanto è cambiata la Juventus, come è cambiata e cosa non aveva funzionato in quella giornata di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Cambiata, fortunatamente è cambiata tanto, è cambiata nella forma e nel carattere. Erano anche gli inizi del campionato, siccome adesso si è amalgamata anche meglio, ha trovato un attimo la quadra ed è partita. Tra l'altro in quella partita lì abbiamo preso 4 gol e sono la maggior parte dei gol che abbiamo preso.
Quindi diciamo la cataloghi, se ho intuito bene, ancora in una Juventus che doveva prendere un po' le misure, contromisure anche dei cambiamenti o adattarsi al sistema Allegri, al sistema di questa stagione.
Sì, secondo me era proprio nel pieno della fase transitoria dalla stagione scorsa a quella che poi è iniziato quest'anno.
E allora ti chiedo, Samuel, a questo punto ci vedi ancora una fase di trasformazione importante nel corso di questa stagione o la Juve la definiresti il pullman davanti alla difesa, cioè atteggiamento da pullman e poi sfruttamento delle caratteristiche dei singoli, di quello che riesce a fare e che gli concede l'avversario? Come la vedi?
Ma guarda, io la vedo più che altro in una fase di continuità. Io non amo questa definizione del pullman, o meglio nelle motivazioni che portano a fare questa definizione qua. È una Juve che fa con quello che ha. Non ha, è una squadra con tanti buoni giocatori, tanti buoni giovani, ma nessun fenomeno, no? Quindi
chi ci metteresti in una top 11 delle squadre? Visto che poi hai seguito anche ieri sera il Gran Galà, nel Gran Galà, nella fotografia della top 11 dei giocatori, chi ci metteresti della squadra bianconera?
Adrien Rabiot, tanto è vero che io infatti ci sono rimasto un po' male, perché capisco, è giusto che la top 11 sia formata prevalentemente dal Napoli e da giocatori dell'Inter, però io un Rabiot me lo aspettavo.
Solo Rabiot? Solo Rabiot, a dire il vero?
Sì, visto che comunque si eleggono i migliori di tutta la stagione, devo tristemente ammettere che oltre Rabiot, visto la stagione degli altri giocatori, difficilmente ci vedevo ad altri. Lo dico a malincuore, perché ieri è stato un colpo d'occhio per me. Tu come sai sono una presenza fissa del Gran Galà del calcio, e devo dire che ieri per la prima volta ho visto un Gran Galà senza un giocatore della Juve. Per carità, non muore nessuno, però mi fa strano. Ho visto Gran Galà con la difesa intera della Juve, centrocampo intero e due terzi dell'attacco, non trovarne neanche uno mi fa un po' rimanere male, ma nello stesso tempo mi spiega perfettamente che Juve abbiamo avuto l'anno scorso.
E probabilmente facendo riferimento proprio alla Juve dell'anno scorso, se non almeno l'anno scorso, un Rabiot ci stava tutto. Abbraccio totalmente il tuo ragionamento. Rabiot di cui stai parlando è il Rabiot che è arrivato, anche lui ha impiegato un po' tanto tempo per adattarsi forse anche al calcio italiano o che cosa? E lo vedi in bianconero l'anno prossimo?
Spero di vederlo in bianconero anche l'anno prossimo, spero vivamente che trovino un accordo per il rinnovo del contratto, perché è diventato un giocatore fondamentale ed è, se non il più forte, è nel podio dei centrocampisti più forti in Serie A. Non sarà facile rinnovare, lo sappiamo tutti, però credo e spero che la Juve faccia quello sforzo in più per trattenerlo, perché poi è difficile veramente sostituirlo, e poi è giovane, è veramente giovane, quindi è un giocatore che se lo rinnovi ha da dare per ancora molti anni.
Allora, visto che hai fatto riferimento al Gran Galà, noi ti ringraziamo intanto per i contributi insieme ad Alessia Mingione che ci hai fornito, anche perché ci hai fatto respirare l'aria, anche a me che ero da tutt'altra parte, ma a vivere un altro evento. Ecco qui, alle mie spalle, stiamo inquadrando il momento in cui è stato, cioè uno Juventino c'era, un super Juventino c'era, Gigi Buffon.
Beh, sì. In questo non momento, tesserato Juve.
Non tesserato, no, ma non volevo contraddire quello che hai detto prima.
L'altra veste, Sempre bello vederlo. Tra l'altro, gli ho chiesto di cosa pensava di questo nuovo ciclo di giovani della Juve con questo Allegri che continua a lanciare giovani. Nicolussi è l'ultimo, ovviamente non poteva che esserne felice, in virtù anche ormai del ruolo che ha, no? Di manager della nazionale. E lui è juventino dentro. Lui, quando parli di Juve, gli si illuminano gli occhi, il cuore. Non
Ho visto che sarebbe
poteva.
tornato anche indietro quando hai tentato di stuzzicarlo con altre domande, ma lì la passerella è lunga, le televisioni sono tante, quindi.
Gli ho chiesto se era contento in nazionale, se gli mancava la quotidianità, e lui ha fatto quel segno lì.
Esatto, che abbiamo visto anche sulle colonne di Bianconera News. Senti, facendo proprio una classifica, di preferenze, le tue preferenze sui giovani che sono passati alla Juventus nell'ultimo periodo, da attento osservatore, di chi non ti priveresti e chi eventualmente per fare cassa potresti anche sacrificare?
Guarda, lancio la bomba che sicuramente scatena il
E allora
dibattito.
tenetevi pronti a casa, amici radioascoltatori di Radio Bianconera. Bomba in che senso? Riguarda chi?
Nel senso che sparo quel nome che cederei tranquillamente a malincuore, però per far cassa e magari per finanziare il rinnovo di Rabiot, visto che la cassa la fai con quelli forti e non con quelli scarsi, no? Perché poi noi tutti vorremmo vendere il più scarso per pagarci quelli forti, no?
Guadagnando il massimo, ma non è proprio, non funziona
Ma non
proprio così.
funziona proprio così. Io sacrificherei Sule e andrei con quei soldi o a rinnovare Rabiot o comunque a prendere qualcun altro. Questo perché comunque sì, è facile dire ai giovani facciamoli giocare, però alla fine Sule, se lo tieni, non è che puoi fargli fare panchina perché sennò si deprezza e nello stesso tempo non puoi riscattarlo e farlo giocare come titolare inamovibile, a mio parere. La Juve in attacco è coperta, deve migliorare, ma deve prendere qualcosa che è ancora più in alto di Sule, deve prendere certezze e nello stesso tempo ha dei rinnovi importanti da fare. Quello che
Allora,
mi ha sorpreso sicuramente, vabbè, Fagioli, spiace la situazione che sta vivendo, ma sono convinto che quando rientrerà diventerà ancora più forte, ha motivazione ancora maggiori per diventare ancora più forte di quello che è. Ero a Lecce quando fece quel gol alla Del Piero e non posso dire altrimenti.
senti, passo da un discorso ad un altro perché sono divertenti da casa, anche perché poi tra i vocali, i messaggi. Gli interventi dei nostri ospiti, vediamo tra poco arriveranno i messaggi perché so che è stra ben visto Sulè, ma nessuno ha detto il contrario, che non sia un giocatore che possa fare una carriera importante, però è anche vero che non si possono tenere tutti. Visto che hai Ildiz, visto che devi fornire garanzie. Secondo me Ildiz è più forte di Sulè, ma ripeto, per quanto leggono i miei occhi, e quindi starei attento, però magari da Ildiz potresti ottenere di più come tesoretto. Quindi sono riflessioni che lasciamo volentieri nel calderone delle scelte da fare complesse della nostra società. Ci arrivano diversi messaggi e io ho anche chiesto alla Juve che canzone è per voi. Non so se sei un appassionato di musica e fin dove ti puoi sbilanciare, ma la Juve di quest'anno, la Juve del triennio di Allegri, è una Juve che sta aumentando i giri. Che canzone sarebbe nella tua testa? Magari ci porti anche su qualche conoscenza nuova del settore musicale.
A titoli non so dirti un titolo, anche perché non ascolto molta
Genere,
musica
genere, genere, cos'è una
italiana.
musica?
Magari come genere pop.
Una musica pop,
Una
quindi
musica
di
pop.
quelle musiche che devi ascoltare un po' di volte, magari prima di trovare il successo vero proprio. Potrebbe essere questa la chiave di lettura?
Sì, oppure magari poi non so se si addice al top, quella musica che tu ascolti sempre, che magari pensi di conoscere, però invece ogni volta ci trovi qualcosa
Ah,
di nuovo.
bello, bello, bello. Questa lettura è interessante. Pensa che da casa, sicuramente un'altra generazione. La Juve oggi per me è come sentire la canzone volare. Ce lo scrive un ascoltatore che poi non si firma. Allora, prima ci hanno detto che la dirigenza era a 90-60 gradi, se ricordo bene il vocale. Un architetto mi scrive: trovo che ci sarebbero problemi di stabilità a 60 gradi. Secondo te la dirigenza Juve si è un po' ginoflessa, così oserei dire, ai poteri forti del calcio italiano?
Ma è venuta, secondo me, no, nel senso, capisco questa lettura, però la dirigenza della Juve è venuta... cioè, alla dirigenza della Juve è venuto il conto della realtà. Comunque le battaglie hanno un costo, e quando vai in guerra devi accertarti che non rischi, che questa guerra non ti costi di più di quello che puoi ottenere. E quindi ha fatto i conti con la realtà e ha capito che poteva fare questo. Non sto a me a dire che è giusto, no, perché poi sai, Antonio, siamo tutti bravi a fare le battaglie con le, quando poi le vite sono quelle degli altri, no? Quando poi alla fine...
E il portafoglio è quello degli altri.
Esatto, quando il portafoglio... Con i soldi degli altri siamo tutti bravi a fare battaglie.
Siamo tutti,
no?
Ricchi.
Siamo tutti ricchi, esatto. Quindi ha capito perfettamente a cosa andava incontro, che aveva più da perdere, se non addirittura tutto... E quindi ha capito che il prezzo da pagare forse era più conveniente di quello da rischiare.
Non mi vergogno di dire che ieri sera, poi mi racconterai, dai, in chiusura qualche curiosità, colore, bellezza della serata, al di fuori di quello che si è letto al Gran Galà, a Torino ho incrociato per la prima volta, stretto la mano, al presidente Ferrero, al quale ho fatto i complimenti, quantomeno per le spiegazioni date, perché fino a, se no saremo noi a dire perché ha accettato, perché non ha accettato. L'assemblea degli azionisti ha detto: io mi sono trovato nelle condizioni di fare quello, anche perché se siamo forse secondi adesso, sereni di mente, esatto, con la possibilità di ripartire dalla prima giornata con chiarezza, forse era necessario quello che è stato fatto, ma senza diventare un eroe. Io gli ho fatto i complimenti per questa chiarezza, perché qualcuno di loro ce lo doveva dire, e lo ha fatto nel corso dell'assemblea degli azionisti. E è un tifoso vero, è un tifoso vero, e quindi sa bene anche dove ci si può muovere, fino a dove ci si può muovere, diversamente da quella che è l'utopia dei ragionamenti che magari vengono costruiti nella testa di ciascuno di noi. Che cosa è successo invece come incontro? Cosa hai incontrato? Chi hai incontrato di speciale, di curioso, che ci vuoi raccontare ieri sera al Gran Galà?
Ma ovviamente tutti i premiati. Ho parlato con... ho intervistato per la TV per cui lavoro Giuliano. Siamo tornati su quel famoso Juve-Inter.
Si sarà messo, sarà scappato alla tua domanda.
Quasi voleva scappare, però no, invece lui, come sai, è disponibilissimo.
Assolutamente.
Ci abbiamo anche scherzato su, tra l'altro gli abbiamo chiesto cosa sarebbe successo oggi con il VAR in quell'azione lì, e lui, scherzando ma non troppo, metto anche che se forse sarebbe stato espulso Ronaldo.
Grande, grande. E questo c'è nell'intervista, perché ho visto solo che è stata proposta, e se ci risponde anche questo lo rilanciamo alla grande, perché così sicuramente faremo arrabbiare qualcuno. Giuliano Amoruso, mi sembra che tu abbia incontrato.
Sì, Amoruso, Buffon, anche vabbè, quello che ha detto Amoruso l'avete rilanciato, sì, anche voi. Fiducia a Vlahovic, anche se devo dire che Giuliano, tornando a Giuliano, ha lanciato una frecciatina ad Allegri, nel senso
quale,
che comunque nell'elogiare i risultati, nell'elogiare la Juve che svolta, ha messo sempre il pallino del gioco, mi ha detto che l'unica cosa che manca è sempre il gioco, quindi il dibattito è sempre aperto, però tu lo sai, io sono un filo allegriano fino al midollo, lo sostengo e spero che rimanga il più possibile, anche se credo che questo sia l'ultimo anno e lui vuole lasciare col botto.
Per te è l'ultimo anno, quindi con un anno di anticipo in qualche modo interromperà il suo futuro in bianconero? Anch'io la penso così, volevo sapere,
sì,
conferma da te.
La penso assolutamente così, e penso che lui proprio voglia fare, e sarebbe proprio un colpo da genio, lasciare con lo scudetto.
Allora, caro Samuel Tafesse, nel ringraziarti, hai aperto un dibattito, ti terrei un'altra mezz'ora a risolvere i casini che mi stai generando. Su Mario da Charleroi, mai su lei venderei, è un top player, è il nuovo Del Piero, sarebbe da matto venderlo. E quindi, poi Sacrificare un 2003 per un giocatore bravo, quasi trentenne, per fortuna Giuntoli non farà mai questa scelta. La Juve è una canzone, niente paura di Ligabue. Rosa da Simbario, Vibo Valencia e poi... ciao Antonio, per me questa Juve la posso paragonare con la musica di Mario Merola. Ogni volta mi viene da piangere, Giovanni da Stoccarda. I nostri radioascoltatori, come vedi, gli ultimi 10 messaggi hanno riproposto tutte le corde della scala musicale.
Guarda, cioè, ci tengo a precisare, io i giovani forti li terrei tutti, però... come ti dicevo, tutti noi vorremmo vendere i meno forti e tenerci quelli forti. Dipende, se la Juve lo tiene io sono contentissimo, però se deve fare cassa per comprare i titolari forti e deve cederne uno, io preferisco che a sto punto, se serve veramente a portare o a rinnovare qualcuno di forte che altrimenti non si riuscirebbe, io lo cedo volentieri. Detto questo, il nuovo Del Piero, queste frasi qua le abbiamo sentite per tanti, poi magari poi è la verità, anzi me lo auguro. Mi viene da pensare, senza fare paragoni, io ho sentito che Giovinco era il nuovo Del Piero, l'ho sentito per anni, io sono cresciuto sentendo che noi avevamo il nuovo Del Piero in casa e ce ne avevamo due, uno era Chiumento, io me lo ricordo, Chiumento, e l'altro
era Giovinco.
E
l'altro Giovinco. E sai che qui ti terrei poi 3 ore, ma dobbiamo dare spazio alla pubblicità e non solo. Io ti ringrazio Samuel Taffesse e ti dico che al massimo in questo momento la Juve è mi vendo, cioè mi vendo nel senso non la società, vendo qualcuno per fare il cosiddetto tesoretto, così metto d'accordo tutti. Grazie per il tuo intervento, ci sentiamo periodicamente perché così ci lanci qualche altra bella bombetta di mercato dal tuo punto di vista. Grazie Samuel Taffesse, alla prossima.
Grazie a voi, è stato un piacere, ciao a tutti.
Rientriamo in studio, andiamo subito in pausa perché poi tocca a Malupa Sincato, parleremo di Osimhen, parleremo di Bellingham, parleremo di Vlahovic e dell'attacco della Juventus.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
L'unica che conta, non solo per quest'ultima mezz'ora, ma per l'intera giornata, tutti i giorni, praticamente 12 ore di diretta qui su Radio Bianconera. Numeri a parte, perché molti analizzano solo i numeri, noi li elenchiamo, li approfondiamo, facciamo capire che, andassimo a vedere anche le statistiche di quest'ultimo turno, vedremo delle cose che nessuno mette in risalto, di chi ha magari vinto giocando bene, di chi non ha vinto, ha perso e ha giocato anche male. Dico, per dare continuità ai risultati bisogna fare qualcosa di molto simile, quando non hai potenti mezzi, di molto simile a quello che sta facendo la Juventus. Certamente non siamo tutti belli in questo mondo, non siamo tutti alti, ma non per questo, non tra queste categorie non ci sono quelli intelligenti, tanto per essere chiari. Non so se ho reso l'idea, lo userò un po' come claim in questo periodo, anche partecipando in qualche altro salotto dove diventa un po' complicato a volte spiegare, non difendere la Juve, spiegare, fare dei ragionamenti, perché se poi vince anche chi gioca male o quanti giocano bene, se riconducessimo solo a questa struttura mentale dovremmo chiederci tante altre cose anche su tante altre squadre. Sta di fatto che, numeri a parte, l'aspetto importante è la ritrovata compattezza del gruppo. Questo mi lascia pensare che a volte ripulire lo spogliatoio serva periodicamente, non lasciando mettere radici a troppe persone, a troppi giocatori magari normali, e senza dare troppi soldi a troppa gente che non lo merita. Ecco, la riflessione che faccio è questa. Intanto, dopo 14 giornate la squadra ha accumulato 33 punti, come nella stagione 2016-2017, quando poi si festeggiò il terzo dei 5 titoli consecutivi. Meglio andò l'anno dopo con 35 punti, ci ricorda Bianconera News, idem nel 2014-2015, 40 addirittura nel 2018-2019 con l'arrivo di Ronaldo, quindi 40 punti in quella stagione. Ne abbiamo 33 più 5 rispetto a un anno fa, ma attenzione, anche l'Inter più 8 rispetto all'anno scorso. Quindi siamo cresciuti e siamo in linea addirittura col campionato dell'anno scorso, dove arrivammo poi, ricordiamolo, terzi. Obiettivo minimo, ma faccio bene a nascondermi dietro l'obiettivo minimo, soprattutto se ho la consapevolezza che posso centrarlo con maggiore agevolmente, con maggior facilità. Poi nulla è detto anche sotto questo aspetto. È come essere primi e pensare di aver vinto già lo scudetto. Assolutamente no. Stanno arrivando molti messaggi, anche dei vocali. Per me la Juventus è come... la più grande non riesco a capire. Comunque Jimi Hendrix, San Severino, ci scrive da San Severino, Salerno, no, San Severino, non so se il cognome, sono andato un attimo in panico, vi chiedo scusa, ti chiedo scusa. Per me la Juve è l'aria della Turandot, ci scrive Emanuela D'Ariccione, che Pavarotti ha fatto conoscere al mondo intero. Vincerò. Se non arriva Conte, la Juve per me è la colonna sonora della morte del Cigno. Siete straordinari. Se qualcuno mi cantasse anche qualcosa, sarei felice. Intanto ascoltiamo qualche vocale, poi andiamo da Manu.
Carissimo direttore, con la squadra che abbiamo...
Che canzone siamo?
Stiamo facendo veramente il top. Penso che sia gran merito di Allegri e della sua gestione del gruppo, dell'utilizzo di tutti quanti e dei giocatori che ci credono. Poi se riusciranno a fare un miracolo, ma ci crediamo anche noi tifosi, per l'amor del cielo, però va bene così. Stanno facendo qualcosa di eccezionale, ma veramente di qualcosa di eccezionale. Certo, se segnasse qualcosa di più Chiesa e Vlahovic, forse le cose sarebbero meno pesanti.
Juve-Inter, gli audio VAR sul gol di Lautaro, Gervasoni, nessun colpo al volto di Chiesa, quindi bisogna solo picchiare sul volto adesso per andare al VAR, altrimenti se c'è fallo lo può vedere l'arbitro. Però se l'arbitro non lo vede non puoi andarci. È curioso questo protocollo. Intanto vediamo un po' l'aggiornamento ci porta su tutto il mercato web alle dichiarazioni di Balotelli sul contatto Acerbi Osimhen. Se non mi danno un rigore così divento pazzo, a dirlo è Balotelli, che è tanto normale, cioè nella sua normalità non lo è. Poi, tanto Milan, per l'Inter si fermano De Vrij e Dumfries, Leao è guarito in casa Milan, e poi vediamo un po' di Juventus, si parla appunto per il VAR in questo momento. Salto sulle colonne di Bianconera News, i numeri li abbiamo analizzati, un mese per risolvere i problemi offensivi, sogni passano anche dagli attaccanti. Lo chiediamo, sapete a chi? A chi di attaccanti, difensori, centrocampisti li va a valutare, scrutare, osservare in tutta Europa, vero Manu Pasincato? Ciao, ben trovato.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
Ecco, ti chiedevo appunto, partendo da questa riflessione che stiamo facendo, mancano un po' i gol degli attaccanti, ma questo alla Juventus, questo vuol dire, Manu, tu che ne guardi tanti, che è un problema dovuto alle caratteristiche degli attaccanti della Juventus o a qualcos'altro in questo momento?
Ma in questo momento è dovuto al fatto che gli attaccanti non sono costanti, segnano, poi magari si inceppano, poi risegnano, dunque quando l'attaccante non è costante sembra che gli attaccanti mancano. Gli attaccanti ci sono, ma devono fare il loro ruolo in maniera costante e non a singhiozzi, in poche parole, perché comunque sia Vlahovic, ma anche lo stesso Chiesa, Mil, Ken, sono quattro attaccanti di tutto rispetto, con quattro caratteristiche diverse, perché tutti e quattro sono diversi, però che non riescono ad avere un feeling col gol in questo momento in maniera continuativa, e questo fa sì che uno può dire guardiamo all'estero, guardiamo altrove, ma i quattro attaccanti della Juve ripeto, sono quattro attaccanti importanti.
Si muove qualcosa secondo te per gennaio sul fronte mercato, attaccanti e non, prestiti e non?
Bisogna capire perché numericamente a centrocampo devo intervenire per il discorso di Pogba e Fagioli, anche se è rispuntato Nicolussi Caviglia, però bisogna andare secondo me anche su altri profili, e dunque a centrocampo qualcosa numericamente devi fare per forza. In attacco fai se ci sono delle uscite, se non ci sono uscite vedo difficile che l'attacco possa in qualche modo essere modificato.
Senti, magari la domanda potrebbe sembrare difficile, non penso per Malupa Zincato, che è davvero un esperto. Ci puoi tracciare o dire qualcosa in più di quello che in questo momento affiora dalle ricerche attente di Giuntoli, il profilo di Azic, giovane centrocampista montenegrino se non sbaglio, è un profilo di che tipo di giocatore, se lo conosce Malupa Zincato?
Guarda, un giocatore che anch'io sto prendendo informazioni perché non conosco bene, me ne hanno parlato bene, dunque quando, ripeto, un giocatore non lo conosco bene, non, anche nel dare giudizi diciamo...
Ci si informa, è il momento di studiarlo, diciamo così, giusto Malu?
Sì, sì.
Perfetto, perfetto. Allora monitoriamo, per chi avesse informazioni ce le può anche girare ovviamente, però in questo momento... Ci si è avvicinati a questo nome sapendo un po' quelle che sono le ricerche anche di Giuntoli, che ieri sera era presente al Golden Boy. Ma lui ieri sera presenze importanti tra Torino e Milano, gran gala del calcio, e Golden Boy, Bellingham e Osimhen, sono davvero loro i più forti in questo momento? Giocatori, profili di attaccanti interessanti?
Ma Bellingham è un centrocampista moderno, un tuttocampista che segna più di attaccanti, ecco, questo è un po' il paradosso di questo giocatore, fa il gol più di attaccanti, e merita tutto questo riconoscimento, questo Golden Boy di tutto sport, lo merita veramente, perché comunque nonostante c'erano anche altri giovani molto interessanti, ha sbaragliato la concorrenza soprattutto con l'inizio di stagione e un impatto nella Liga pazzesco. Per quanto riguarda Osimhen, è un attaccante forte e sappiamo che questi premi sono premi della passata stagione. La passata stagione
ha vinto
lo scudetto, nonostante è stato diciamo una squadra dove quasi tutti hanno reso al di sopra delle loro aspettative, soprattutto coordinati da un ottimo Spalletti. Osimhen è stato comunque il giocatore poi decisivo, perché poi gli attaccanti, parlavamo all'inizio del programma, sono quelli che ti fanno vincere spesso le partite, e lui l'anno scorso in certi momenti ha trascinato quei suoi gol a raffica il Napoli, dunque è giusto che sia lui l'MVP del campionato e l'uomo copertina che rimarrà negli annali come l'uomo copertina del 33esimo scudetto del Napoli.
Senti, da esperto, da direttore, certamente avrai vissuto i pre-partita analizzando le settimane che portavano alla partita della tua squadra, ad analizzare un po' le statistiche, ovviamente, a studiare l'avversaria nelle caratteristiche principali. Ecco, da cosa non bisogna lasciarsi ingannare? Perché il tifoso bianconero, non solo lui... speriamo invece che grazie a Radio Bianconera riesca a leggere un po' meglio, a capire che cosa leggere o no, cosa non nascondere alle proprie verità sullo stato di salute della squadra. Leggendo alcune statistiche dice però siamo una squadra da metà classifica, però poi la Juventus è seconda. Cosa non bisogna leggere o cosa bisogna saper leggere dei numeri? Che cosa ci dicono? Tu che ne hai letti tanti di classifica e di caratteristiche di squadra.
Guarda, i numeri, ognuno poi ha la sua teoria, no? Allegri ha sempre detto la sua teoria della vittoria di Crotomuso, adesso ha portato a casa trofei in questa maniera. Dunque, se uno ha vinto anche in questa maniera, può continuare a farlo. È normale che ci sono diverse teorie di pensiero, perché la partita vinta col Monza, tra l'altro la prima, ricordiamoci, la Juventus l'anno scorso è andata e ritorno perso, dunque non era così scontata come partita. Poi rischia di diventare quelle specie di partite tabù che spesso hanno tante squadre, no? Che trovi un avversario e quell'avversario in qualche modo ti mette sempre in mezzo ai problemi, in difficoltà. La Juventus ha vinto all'ultimo tiro con Gatti. In quella situazione ci sono due correnti, secondo me, da prendere in considerazione: una squadra che non molla e ci ha creduto fino alla fine, o dall'altra anche una squadra che non dico non può, perché c'è anche l'avversario, però magari vincere con qualche patema d'animo in meno è quello che vorrebbe il tifoso bianconero. Secondo me è un po' lì, diciamo, è la verità, e la verità sta nel mezzo. Dunque, però i risultati dicono che la Juventus, come ho detto fin dall'inizio dell'anno, lotterà fino alla fine per lo scudetto.
Senti, visto che non voglio evitare nessun ragionamento che ci pongono anche da casa, intanto ricordo all'amico che ci scrive che di Yıldız ne stiamo parlando e non poco, poi non diamo risposte certe sul motivo per cui non gioca tanto alla Juventus. Allora ne approfitto della tua presenza, Malù, qui su Radio Bianconera, per chiederti perché Yıldız è un ragionamento un po' più contorto, cioè non contorto, più complesso, che punta a dire Allegri non lancia i giovani, sostanzialmente, quelli che meritano. Evito questa prima parte. Perché non parlate di Yıldız, che non gioca mai, ma nella nazionale turca invece gioca e fa anche gol? Provi a spiegarcelo. Perché non gioca?
Perché torniamo sempre al solito discorso, no? Che sui giovani, anche qui, bisogna dargli continuità. Non basta farli apparire poi titoloni di giornale e poi i giocatori, tra virgolette, del dimenticatoio. Bisogna farlo giocare, bisogna dargli continuità. È quello che serve, secondo me, in generale al movimento italiano, quando si hanno dei giovani nella propria squadra. Italiano no, bisogna farlo giocare, perché comunque da altre parti non ci pensano due volte. Spero per lui che abbia più spazio nel proseguo del campionato, però è anche vero che quando l'allenatore fa risultato ha ragione lui. Dunque io però sono un fautore che un giovane che ha già fatto vedere che ha delle qualità importanti, mascherato, ha fatto giocare.
Tra l'altro un messaggio di Gianni da Pordenone è arrivato in questo istante, mi cita un giocatore che io e te abbiamo conosciuto molto bene, si chiama Zalageta, che oggi compie 45 anni, tra l'altro abbiamo provato a raggiungerlo ma è irraggiungibile in questo momento per poter chiacchierare e ricordare i periodi in bianconero. Malù, ti chiedo, come ci scrive Gianni da Pordenone: Vlahović è fortunato perché basterebbe un Panteron qualsiasi per togliergli il diritto di giocare titolare. Cosa ne pensi di questa affermazione?
Sì, io dico che alla fine sono convinto che ha solo bisogno di fiducia, perché un attaccante ha solo bisogno di quello, solo fiducia. Solo fiducia, perché anche quando non segna deve sentirsi che c'è fiducia intorno a lui.
Ecco, quando non segna su calcio di rigore, anche lì deve sentire fiducia a ribattere un altro, anche la settimana dopo, magari anche venerdì contro il Napoli?
Sempre, sempre. Anche se sbaglia, deve continuare a giocare lui.
Un tu giocatore sei per...
si valuta su più partite, non sull'episodio. È lui che secondo me ci... spesso ci sbagliamo, a mio avviso, e c'è confusione. Un rigore, un'azione non deve costare il posto o quant'altro. Il giocatore deve continuare a giocare, perché comunque ci sta a sbagliare, ci sta anche a non segnare e giocare bene. Guardiamo l'esempio di Ken, non ha segnato in questo periodo, ma è stato, penso, il miglior attaccante di Juventus. a livello di prestazione.
E quindi Allegri cosa sta dimostrando o spiegando ai giocatori, a noi addetti e tifosi? Le gerarchie sono cambiate, eh? Le gerarchie vanno mischiate di volta in volta, periodicamente, che cosa? E poi ci salutiamo.
A quattro attaccanti vi tiene tutte e quattro sulla spina, anzi diciamo tre, perché quando sta bene Chiesa è quasi sempre sicuro del posto, e gli altri tre si giocano l'altro posto bancante, perché comunque giocando col 3-5-2, se è quello il modulo, c'è un posto per tre. Dunque le gerarchie sono Chiesa titolare e gli altri di volta in volta li valuta, e chi rende meglio o gli allenamenti oppure a livello di sensazioni lo butta titolare in campo.
Perfetto, Malu Pasicato, sappiamo che sei stato cantante, ballerino, animatore, direttore, lo sei adesso, giornalista, tutto. Che musica è la Juventus? Ballabile, non ballabile, lenta, veloce, rock? Una battuta, è stato il nostro sondaggio di oggi.
Diciamo è una musica costante, no? Sono quelle musiche che praticamente non è il ritmo non sale così, cioè è ballabile ma sempre
un sottofondo musicale, dai, un sottofondo musicale, una base musicale, quella che stiamo mandando adesso per i nostri saluti. Grazie Malu Pasincato, alla prossima.
Grazie a voi,
grazie a Yves che se non mi sgrida, e grazie a tutti quelli che hanno risposto al quesito di oggi. Vi aspetto domani.
Ma
no, non era per me, era per quelli là, per qualcun altro. Questo è l'estratto di oggi del nostro vostro Andrea Bosco. Andatevi a riascoltare che cosa ha detto nel detto tra noi.
Ma vai in Mona!
Ma dai, non si dicono queste cose in veneziano. Ciao, 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 domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.